Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. Ecco, allora noi iniziamo sempre con la riparazione. Ecco, non è che bisogna tirarsi sulle maniche, bisogna piegare le ginocchia. Io, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen.
Amen.
Mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo. E vi domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non vi amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente. E vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e adorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo,
Ti
ti
amo sopra ogni
desidero
cosa.
nell'anima mia. Però non posso riceverti sacramentalmente, e nemmeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio, tutto mi unisco a te, o mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te. Allora, Anna, io mi ricordo, vero, il Vangelo di ieri, dove Gesù dice: sono venuto a portare il fuoco sulla terra come vorrei fosse già acceso. E diciamo, questa parola di Dio mi brucia a tutt'oggi e per cui vorrei trattarla anche con voi, cari ascoltatori, perché sono venuto a portare il fuoco sulla terra come vorrei fosse già acceso. Allora, il Signore vuole che questo fuoco accenda i nostri cuori. Domanda: sono accesi i nostri cuori di un amore tale da essere veramente amo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa? Fosse vero, le nostre nonne, le nostre mamme, non so, quelle cioè che accendevano il fuoco, loro capivano bene il discorso. Noi abbiamo il gas, abbiamo l'elettrico, eccetera, no? Però con il fuoco, se io mi avvicino al fuoco, devo prendere fuoco, prima mi scalderò, ma poi piglio fuoco pure io. È venuto a portare il fuoco sulla terra perché vuole che io arda d'amore per lui, perché lui arde d'amore per me. Porto il fuoco, non è mica un piromane. Nostro Signore, cioè il fuoco che intende è il fuoco dell'amore, no? Sono venuto a portare il fuoco dell'amore sulla terra come vorrei fosse già acceso. Ma sti cristiani, quando sentono sti discorsi, cosa gli passa per la testa? Cioè, uno deve dire, veramente, se il Signore sta aspettando che io arda d'amore per lui, mi sembra che si è deluso da parecchi anni perché qua non arde un bel niente. Anzi, talvolta mi pare di essere un pompiere perché se pare, insomma, che il mio cuore, ecco, sia più disponibile, ma subito interviene qualcos'altro, interviene qualche distrazione, qualche telefonata, per cui nel momento in cui stavo per avvicinarmi c'è già qualche pompiere che mi allontana, qualcuno è lontano dal fuoco perché è pericoloso essere accesi. Sì, questi sono discorsi da diavolo, per cui tu diventi pericoloso se ti fai santo, per lui diventi pericoloso, no? altri invece porta anche lui un fuoco, dice: io sono venuto a portare un fuoco sulla terra, Lucifero, e vedo che non solo è acceso, ma divampa il fuoco delle passioni, dell'immoralità, della ribellione a Dio, delle eresie, dei sacrilegi. Questo discorso, diciamo, quadra o non quadra? Cioè, ognuno porta il fuoco suo. Che fuoco sta ardendo nella nostra vita? Cristiano che non arde è un cristiano che non potrà sentirsi dire: vieni avanti, servo buono e fedele, perché tu non sei stato un servo buono e fedele, in quanto hai fatto di tutto meno che pigliar fuoco d'amore per me. Cosa hai fatto? Dice, invece che munirmi di benzina, vero, con una vera e santa devozione alla Madonna, che è sposa dello Spirito Santo, per pigliar fuoco, mi sono messo una tuta, vero, ignifuga, una tuta che usano i pompieri per non pigliar fuoco, perché non vorrei essere esagerato, insomma, no? Ma poi il Signore capisce, ma lui è buono, ma lui... Ecco, noi pensiamo così. È sbagliato. Allora, pensate un po', Padre Pio, per esempio, il fuoco l'ha preso, tant'è vero che chiedeva talvolta, dice: portatemi un fiasco di acqua fredda, perché sto bruciando. Santa Gemma Galgani, addirittura gli si sono bruciati gli abiti attorno al cuore. E allora, dico, questi hanno preso fuoco, no? Ma io chi sono? E dice, Gesù dice, io addirittura vengo dentro di te con la Santa Comunione, no? E tu sei talmente ingrato, perché hai anche poca fede, che come io non fossi venuto, perché non riesco ad accenderti. Sei un pezzo di pietra, ma forse un pezzo di pietra, perché diciamo che le pietre, vediamo che quando i vulcani eruttano, però cosa succede? Che escono pietre infuocate, esce lava, e quella è pietra sciolta. Bruciano le pietre e io non ardo, sono peggio delle pietre, no? Però non ci penso. E allora, poi il Signore mi dice: ti ho mandato lo Spirito Santo, tu sei tempio dello Spirito Santo. Il giorno del battesimo sei diventato tempio dello Spirito Santo. Beh, tu sei cosciente di essere tempio dello Spirito Santo? Lo Spirito Santo è fuoco, riesce ad ardere dentro di te? No. Ma non ti poni questa domanda, ma neanche vai a confessarti, a dire: Padre, io veramente, sentendo queste cose, mi trovo finalmente, ho capito che sono in difetto. Devo pregare di più? Devo meditare di più? Devo scoprire quali sono i miei difetti che impediscono al mio cuore di ardere d'amore? È chiaro che uno deve fare questo pensiero, no? Fai la comunione manco mi ringrazi. Dimmi come fai ad ardere d'amore per me, che manco mi ringrazi. Tu non credi all'amore mio, non credi. Vai a messa per timbrare il cartellino, ma non ardi, per cui c'è qualcosa che non funziona. Ah, ma non me l'ha detto nessuno. Che tu non leggi manco la vita dei santi, perché tu non ti curi di sapere che malattie hai spirituali. Per cui ti senti a posto così, ho timbrato il cartellino, ma bravo. Quando arriverai lassù, dirà Gesù, come farà a dirti: oh, vieni avanti, servo buono e fedele, come farà a dirtelo? Pensaci un po', non te lo potrà dire, dovrà dire: vai a piangere la tua ingratitudine, vai a piangere la tua ribellione, vai a piangere i peccati che non hai confessato mai, e non ti sei pentito, vai a piangere la tua tiepidezza che mi fa vomitare, io i tiepidi li vomito, dice il Signore. Pensa un po', altro che fuoco che deve ardere. Ma tu facilmente, se adesso non lo stai facendo, ardevi di un fuoco, delle passioni però, delle passioni talvolta anche, diciamo, che erano peccaminose, passioni carnali, passioni disordinate della vita morale, è vero? Cari miei, il fuoco è quello che ardevi, adesso devi riparare. Preghiera e penitenza. Bene, Anna, scusa questo preludio.
Bello. No, infatti è un interrogativo che ci fa, ecco, sentire a disagio, perché è vero. Quante comunioni malfatte, quante volte riceviamo Gesù con tanta superficialità, leggerezza, mamma mia.
Andiamo là, amen. Sì. E poi comincio a parlare con la mia vicina. Sì. Cioè, è arrivato il fuoco, no?
Sì.
Già spento, perché tu non credi di aver ricevuto il fuoco.
Purtroppo sì.
No, Santa Teresa d'Avila dice, chiudi gli occhi del reparto. Tu sei fuoco, sei venuto in me, ma bruciami. Ma fammi ardere d'amore per te, non posso mica far passare un'altra giornata di indifferenza, già ne ho passate migliaia di giornate di indifferenza e di ingratitudine nei tuoi confronti. Signore, se tu vuoi puoi guarirmi, sono lebbroso. Sono lebbroso. Ma così si prega, ma come vuoi pregare? Ma cosa stai a dirgli? La preghiera spontanea, ti ringrazio Signore per gli uccellini che la mattina vengono a cantare sul mio davanzale. E lui dice, pensa un po' che io ti ho mandato la colomba dello Spirito Santo nel cuore tuo e ancora non l'hai visto, non l'hai sentito, sei tempio di Dio, manco te ne accorgi. Mamma mia, vabbè, scusami, ecco, io queste divagazioni non sono, se non fanno parte, ma io non riuscivo a resistere, ecco, dovevo dirle queste cose.
Penso che anche gli ascoltatori non abbiano scusarti, ma ringraziarti, perché sono preziose queste considerazioni, veramente, veramente preziose. Ci toccano tutti, non penso, ecco, che si possa sentire tranquilli in coscienza, ecco, e sentirsi a posto, non credo proprio.
Dice questo antipatico, perché tante volte ti senti dire, quando tu mostri qualcosa che non va bene, a qualcuno ti dice sei antipatico. Dico, ma senti che forte questa qua. Invece di dire ti ringrazio che mi hai fatto vedere una cosa che non avevo mai visto, dice che sono antipatico.
Da fastidio, capisci?
Antipatico. Bene. A te, Paolo, San Paolo.
Ecco qua. Allora, San Paolo esorta i cristiani di Efeso a comportarsi in maniera degna della vocazione ricevuta e a conservare anzitutto l'unità della Chiesa, esercitando le virtù dell'umiltà, della mansuetudine e della pazienza, sopportandosi vicendevolmente per amore del Signore. La pace vera, infatti, è quella cristiana, frutto del continuo rinnegamento di sé per amor di Dio, fino a donarsi e consumarsi interamente per i fratelli, membra dell'unico corpo che è la Chiesa. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini, fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto, comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace, un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti.
bene, mi sembra che vada ben d'accordo con quello che abbiamo detto fino adesso, no? Dunque, tu hai la meditazione di San Paolo, oggi ascoltiamo Don Dolindo.
Sì, ecco qua. Ogni cristiano deve comportarsi in modo degno della propria vocazione. Con questo capitolo comincia la seconda parte della lettera dell'Apostolo, il quale, dopo aver parlato dei benefici fattici da Gesù Cristo per averci eletti, predestinati e giustificati, passa ora a parlare dei doveri che incombono ai cristiani. Fondamento di ogni deviazione nella vita cristiana è il non ponderare la grandezza della vocazione dataci da Dio, chiamandoci alla fede. E perciò San Paolo comincia ad esortare gli Efesini, scongiurandoli di comportarsi in modo degno della loro vocazione. Li scongiura in nome di Gesù Cristo, avendo loro ricordato i benefici avuti da Lui, benefici ai quali è dovere di gratitudine corrispondere. E li scongiura egli stesso, prigioniero per il Signore, mostrando nelle catene che lo avvincevano per amor suo, che egli aveva corrisposto alla sua vocazione di apostolo fino all'immolazione di se stesso. Se egli si era sacrificato per compiere il suo ministero di apostolo, essi dovevano sacrificarsi per compiere i loro doveri di cristiani veri. Questa corrispondenza doveva consistere in quattro virtù principali. L'umiltà, opposta alla superbia del mondo, la dolcezza, opposta all'ira, la pazienza, opposta all'intolleranza, e la carità, che compatisce e sopporta i difetti altrui con amore e per amore di Gesù Cristo. Fine di tutte queste virtù, e soprattutto della carità, è quello di conservare l'unità dello spirito, ossia l'unità di pensiero e di sentimenti tra i cristiani, per conservare il vincolo della pace, che è la tranquillità dell'ordine e il rispetto al diritto altrui. San Paolo adduce i motivi per i quali i cristiani debbono tra loro conservare l'unità. Essi sono un solo corpo mistico di Gesù Cristo. Questo corpo è vivificato da un solo spirito, sia per l'unità della fede che produce necessariamente l'unità dei pensieri, sia per l'unità della legge che produce l'unità della volontà del bene, sia per l'unità dello Spirito Santo che anima e feconda tutta la Chiesa. Questa unità è cementata, per così dire, dalla stessa speranza nella vita eterna che anima tutti quelli che sono chiamati alla fede. La Chiesa di Dio è quindi un corpo mirabilmente unito, non solo esternamente, ma anche internamente. È un corpo vivificato da un solo spirito e quindi non può avere in sé divisioni pericolose. Tende ad uno stesso fine e dà la stessa speranza, al compimento della quale dirige tutte le sue forze e tutte le sue attività. Essa mantiene questa unità perché ha un solo Signore, Gesù Cristo, ha una sola fede, per la quale tutti hanno lo stesso pensiero, le stesse vedute, le stesse aspirazioni. Ha un solo battesimo, e per esso, che è come la porta e la chiave degli altri sacramenti, agli stessi sacramenti che la vivificano, la crescono e la liberano dalle scorie della miseria umana, che sono inevitabili tra gli uomini pellegrini e viatori. Ha un solo Dio che è padre di tutti e la conserva come una sola famiglia e al di sopra di tutti, come prima causa dalla quale le membra della Chiesa dipendono, essendo suddita di un solo regno. Agisce per mezzo di tutti, perché ad ogni membro dà un ufficio, una missione particolare per compiere il suo disegno di amore. Ed è in tutti noi, perché tutti siamo suo tempio vivo. L'ufficio che Gesù Cristo dà a ciascun fedele porta con sé la grazia necessaria per adempierlo. E questa grazia è proporzionata alla natura del dono che si è ricevuto. Come chiaro dal contesto, San Paolo parla non solo di quelli che avevano carismi particolari dello Spirito Santo, ma anche degli ordini gerarchici della Chiesa, apostoli, evangelisti, vescovi, sacerdoti, eccetera. Egli infatti soggiunge che queste particolari missioni e i carismi che le accompagnano tendono al perfezionamento dei fedeli e per rendere atti quelli che hanno una missione speciale al compimento dell'opera del loro ministero per l'edificazione del corpo mistico di Cristo, il quale cresce e si rinnova di generazione in generazione, di modo che tutti i chiamati da Dio giungano all'unità della fede, alla piena conoscenza soprannaturale del Figlio di Dio, per essere elevati allo stato di uomo perfetto, secondo la misura della piena statura di Cristo, cioè sull'esempio di Gesù Cristo che è il nostro modello, al quale ogni cristiano deve sforzarsi di rassomigliare il più che gli è possibile. Quando il cristiano rimane nell'unità della fede e si modella su Gesù Cristo, senza presumere di voler egli formarsi delle dottrine o dei personali criteri di fede e di perfezione, quando vive della vita della Chiesa di Gesù Cristo, della Chiesa cattolica, non è come un fanciullaccio sbalzato e portato qua e là da ogni vento di dottrina per i raggiri perversi degli uomini, ma opera secondo la verità, seguendo i dettami della fede per quello che riguarda Dio, e opera partecipando alla sua vita e diventando simile a Lui, che è il capo. Da Gesù Cristo tutto il corpo mistico suo, che è la Chiesa, ben connesso per l'unità della fede e solidamente collegato, mediante l'aiuto dato dalle singole congiunture, ossia dai vari ministeri e dagli uffici di carità che collegano fra loro le membra della Chiesa. Come in un corpo le congiunture collegano le varie membra, secondo l'attività proporzionata a ciascun membro da Gesù Cristo, ripetiamo, tutto il suo corpo mistico riceve l'accrescimento e si va edificando con la verità che è il vincolo d'amore che stringe i fedeli fra loro e con Gesù Cristo. Dall'esortazione generale a conservare l'unità della fede, San Paolo passa alle esortazioni particolari, mostrando agli Efesini quello che debbono evitare e quello che debbono praticare. Al principio del capitolo li aveva scongiurati di vivere in modo degno della loro vocazione, ed ora li scongiura nel Signore di non vivere più come vivono i pagani, seguendo i loro vani giudizi. Per la loro corruzione i pagani avevano perso il retto giudizio di ciò che è male e di ciò che è bene, perciò la loro vita era tutta un'orribile degradazione. Essi avevano ottenebrato l'intelletto da ogni sorta di errori e perciò erano alieni dalla vita di Dio. Non vivevano secondo i suoi precetti ed erano alieni dalla vita spirituale della grazia per l'ignoranza che era in loro a causa dell'accecamento del loro cuore. L'ignoranza dei precetti di Dio era frutto in loro del pervertimento della loro volontà e dell'indurimento del loro cuore. E perciò essi, perso ogni senso di onestà, si abbandonarono ad una sfrenata lussuria, gettandosi in ogni sorta di impudicizia, con insaziabile ardore di avarizia, ossia di ricchezze, perché le ricchezze servivano loro per soddisfare le loro impurità. Ma voi, cristiani, soggiunge l'Apostolo con forza, contrapponendo ad un modello di infamia, qual era il mondo pagano, un modello di infinita santità, qual era quello di Gesù Cristo, verità essenziale che è opposta agli errori e alle aberrazioni del paganesimo. Amen. Ecco, Claudio.
Ora, quindi che poi alla fine la verità smaschera sempre la menzogna, la timidezza, cioè tutto ciò che non è virtù viene smascherato dalla parola di Dio, perché noi abbiamo sentito adesso, vero, si parlava prima, vero, del fuoco, delle passioni, neanche per la posta, che parlavo del giorno di ieri, tu leggi e queste ardete di un fuoco delle passioni, l'ha detto anche San Paolo, ma è così, uno guarda la televisione, guarda e come siamo combinati, no? Cosa ti tocca vedere anche in giro per le strade, speriamo che sia freddo, perché qui non arriva mai il freddo, sempre caldo, eh? Allora vediamo un po'. Ma pensavo, Anna, a un'altra cosa, pensavo, io sono nella regione, diciamo, che ha la più grande produzione di mele, mi sembra mondiale, credo che sia mondiale, eh?
Sì.
Mele dappertutto, io non so se il paradiso terrestre era qui e se praticamente il demonio stava da queste parti qua che gli ha fatto mangiare la mela a Eva, questo non lo so, però volevo dire questo, diciamo che in certi posti c'è stata la tempesta, diciamo qualche mese fa, allora ci sono delle mele, quelle che non sono protette da reti, hanno delle ammaccature, cioè hanno i segni della grandine che ha ferito la mela, poi si sono chiuse queste ferite, però diciamo rimane quella macchia, diciamo che sembra di marcio, ma non è marcio, ma chiaramente non si possono vendere, perché come si fa a presentare un prodotto del genere, per cui viene scartato. Può servire per l'industria, per far succhide, posso dire, per far marmellate, purea di mele, potrebbe essere, ma insomma, però io facevo un'altra riflessione, dicevo, vedi, se le mele tempestate sono ridotte così, noi che siamo tempestati dai peccati, è possibile che non si vedano tutte queste macchie nere, queste macchie di marzume, diciamo, che provoca la grandine? Eh?
Aiuto. Mamma mia.
Che noi ci sentiamo di prima scelta, noi praticamente non abbiamo difetti, siamo di prima qualità, cristiano di prima qualità, ma se sei pieno di macchie, sei anche cieco, ma almeno fossi cieco basterebbe con le mani, sentiresti che ci sono delle bugne, no? Ecco, la Madonna vede come siamo combinati, no? E come noi, se lo vogliamo, se abbiamo di queste mele, possiamo dire, vabbè, mangerò la parte buona, no? E scarterò quella che non è buona. Ma voglio dire, rimane sempre qualcosa di buono, no? Per cui dovremmo fare come Don Bosco, cercare nei ragazzi che erano dei mezzi delinquenti, quelli là che lui raccoglieva, cercare, lui agiva sulla parte buona, vedeva qual era la parte buona e su quella lì poi otteneva, perché il Signore se toglie la lebbra può togliere anche le tempestate e praticamente vedi che tirava fuori dei ragazzi veramente bravi, veramente buoni, no? Ma non erano tutti buoni, li ha fatti diventare lui buoni con la preghiera, con l'aiuto della Madonna, ecco, Allora, questa si chiama riparazione. Allora, vedi, noi stessi abbiamo le bugne da grandinata infernale, ma dico, si dice che è entrato il fumo di Satana anche nella Chiesa, ma sono entrati, mi hanno detto che c'è stata una grandinata tremenda a Roma nei giorni scorsi, non lo so, io non, siccome non ho la televisione, io non lo so, però mi hanno detto, ah, ma pensa a grandinato a Roma, boh, vabbè, a grandinato a Roma. Ma diciamo che queste grandinate sono anche dei segnali alla fine, no? Perché un tempo si bruciava l'ulivo benedetto di Pasqua, vero? Perché quando c'era pericolo di grandinate si pregava, si faceva di tutto per evitare, e il Signore ascoltava anche le preghiere dei cristiani, perché ci sono anche i mezzi per evitare, no? Infatti, quando noi recitiamo la novena di San Michele, che cosa dice Anna, ti ricordi? Liberaci da tempeste, tuoni, terremoti, cose che il drago dell'inferno... Perché il Signore glielo permette, dice, picchiali, perché non mi danno retta, picchiali. Ma chi è che capisce queste cose? Una volta sì le capiva. Va bene, Anna, allora cosa facciamo? Chiediamo una pausa?
Sì, o... certo, oppure vuoi che ti legga il Salmo, non so, in mezz'oretta... Sì.
Salmo, visto che...
Ci sta, ci sta. Ecco il ritornello. Noi cerchiamo il tuo volto, Signore. Del Signore è la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha le mani innocenti e cuore puro, chi non si rivolge agli idoli, egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
Allora, che meraviglia, la parola di Dio, quando Dio parla, se noi stiamo ad ascoltare politici, venditori di macchine, cronisti delle partite di calcio o delle, di Formula 1, ma noi ascoltiamo quelle cose là, no? Perché quando parla Dio è tutta un'altra cosa. Allora, vediamo un po'. Dice così, noi cerchiamo il tuo volto, Signore. Ora, se stamattina sei andata a messa, no? E hai pronunciato questa parola, uno deve domandarsi, ma io sto cercando il tuo volto, Signore? Perché dire, noi cerchiamo, e Gesù dice, ma quando è che mi hai cercato, no? Poi si fa di queste cose, no? Noi cerchiamo, noi dovremmo cercare il volto del Signore, ma invece non lo cerchiamo. Ora, qui comincia così, no? È una provocazione questa, no? Noi cerchiamo il tuo volto, Signore. Ah, e davanti a questa, a queste parole, non arrossisci per dire mi vergogno, perché sto dicendo delle bugie, io non sto cercando il volto del Signore. Del Signore e quanto contiene il mondo con i tanti, è Lui che l'ha fondata sui mari, sui fiumi l'ha stabilito. Sento dei rumori. Allora, vediamo un po'. Il Signore, del Signore è la terra e quanto contiene. Allora, anche io sto su questa terra e tutto quello che c'è, di chi è? È del Signore. Del Signore la terra e quanto contiene. Perché io sono del Signore. Quello che vedo intorno a me è del Signore. Allora queste, cioè sia me che tutto quello che mi sta intorno, sono coscienti, gli uomini sì, le piante, gli animali non possono saperlo, ma diciamo tutti sono del Signore. Ma allora, altra domanda, ma tu sei del Signore o vuoi fare tu il Signore? Per cui pensi alle cose tue e non pensi alle cose sue, visto che devi amarlo con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa. È lui che l'ha fondato sui mari, sui fiumi, l'ha stabilito. Uno davanti a un oceano, davanti alle onde, davanti a che cosa deve fare il Signore? La cosa qua non l'abbiamo fatta noi, l'hai fatta tu. E questi oceani con il caldo evapora e poi ci sono le nubi, e le nubi vengono anche a bagnare i nostri orti, le nostre coltivazioni, vengono a pulire l'aria, tutto organizzato, si è fatto tutto da solo, non voglio più sentire queste parole blasfeme. Non si è fatto niente da solo, perché da solo non si fa niente, no? Bisogna fare. Ecco, allora ci deve essere il creatore, no? Di tutte le... Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Allora, vuoi andare in paradiso? Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare al suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non si rivolge agli idoli? E che razza di idolatrie? Soltanto per il nostro corpo, tutti per le strade, ci sono i negozi per il benessere, ci sono le palestre per il benessere, c'è la crema per il benessere, vai in supermercato e ci sono i prodotti biologici per il tuo benessere, vero? È tutto per il tuo benessere, ma quale benessere? Dell'anima o del corpo? Cioè, il benessere della tua anima, tu ci hai mai pensato? Come sta la tua anima? Allora, chi ama gli innocenti e cuore puro, chi non si rivolge agli idoli? Guarda, Anna, c'è da morire al pensiero di come è stolto l'uomo guidato dal demonio, non se ne accorge. Tu fa conto che vogliamo togliere, addirittura questo viene dalla Chiesa, vogliamo togliere la pena di morte. Ora tu prendi, no, 1000 delinquenti e, diciamo, ti togli la pena di morte, no? Oh, disgraziato, ma tutti i bambini che sono condannati a morte nel grembo della loro madre, no? E non c'è nessuno che toglie quella pena di morte, ma come si fa a resistere davanti a queste cose pazzesche, no? Che l'uomo non comprende, è incapace di intendere, di volere e si sente intelligente, no? Chi ha mani innocenti, non le hai innocenti le mani, il cuore non è puro. Ecco, chi non si rivolge agli idoli, e c'è l'idolatria, per cui tu il Monte Santo non lo salirai, tu non potrai stare al cospetto di Dio nel luogo santo perché non hai le caratteristiche di chi ha le mani innocenti, il cuore puro, chi non si rivolge agli idoli e tu sei idolo di te stesso. Ma quanti centri di bellezza, ma che roba, forse ve l'ho già detto qui sotto da me. Io ho sotto di me c'è una palestra, non so che roba, come si chiama questa cosa qua, ecco, e praticamente non è una palestra per fare solo ginnastica, ma è per il benessere, per cui sento uscire dei profumi di incenso indiano, che qualcuno mi ha detto stai attento Claudio, perché mi ha detto che anche l'hashish c'ha un profumo del genere, tu capisci Anna, no? Che faccio? No? Passo più in là, c'è uno studio per colorirti le unghie, per delle mani e dei piedi, non so, roba dell'altro mondo, ma vedessi, l'ho detto, hanno scaricato un autotreno e due camion di non so che cosa, io cosa ci hanno messo dentro là.
Mamma mia.
Perché quell'autotreno e due camion di attrezzature costano una barca dei soldi, vuol dire che guadagnano, perché trovano gli stolti idolatri di se stessi e pagano.
Poi magari tu dici, ci sono quelli che muoiono di fame, fate dire la messa, no, lì non ci sono soldi. Allora, egli otterrà benedizione dal Signore, colui che ha le mani e il cuore puro, otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Allora, questa generazione, già c'è qualcuno che sta cercando, perché vede che qua spariscono, non ci sono preti qui, nella nostra diocesi è andato l'ordine, il permesso di celebrare i funerali, li possono fare anche i laici, perché non ci sono più preti. Non è che uno si domanda come mai c'è il seminario vuoto, come mai non ci sono più preti, ma ci sarà un motivo, il motivo c'è. Se manca la santità, uno cosa vuoi che si faccia prete, per fare l'impiegato di curia? No, deve essere preso da Dio, non dall'ufficio, per fare l'ufficiale, no? Deve fare il santo sacerdote. Ecco la generazione che lo cerca, ma tu pensa dopo il trionfo del cuore immacolato, cercheremo il volto di Dio dopo una lavata di testa, di quelle super solenni come non ce ne sono mai state. Ebbene, ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato Cristo del regno. È il canto d'ingresso, anche quello, Anna, sai che è bello, dice. Dio. Allora tu dici, io ti invochi il mio Dio, ma lo stai invocando il tuo Dio? Dammi risposta. Ah, tu vuoi la risposta da Dio, ma è Dio che sta aspettando la tua risposta, che non hai ancora, con tutti i Vangeli che ti ho letto, tu non hai ancora messo in pratica niente, per cui sei tu che non rispondi a quello che io ti propongo. E io adesso ti dico, dammi risposta, rivolgi a me l'orecchio, ascolta la mia preghiera. E il Signore dice, perché non rivolgi il tuo orecchio a quello che ti dico io e lo metti in pratica? Custodiscimi, Signore, come la pupilla degli occhi, proteggimi all'ombra delle tue ali. Ma è bella, vero, l'antifona d'ingresso?
Sì.
Che la leggi, per il coraggio di leggerla, perché dice, ma come faccio a dire queste cose? Come faccio io a dire queste cose al Signore? Mi vergogno. E la pausa musicale.
Certo. Allora, tra poco, Ave Maria. Thank you.
Bene, allora riprendiamo la nostra meditazione, Anna.
Sì. Con il Santo Vangelo, quindi.
Il Vangelo, sì.
Ecco qua. In questo brano evangelico Gesù ci insegna a vedere la nostra vita come un cammino che ha come termine il giudizio di Dio. Approfittiamo del momento presente, mentre abbiamo ancora un tratto di strada da percorrere, per perdonare offese e rancori. È solo questo il tempo che abbiamo a nostra disposizione, per rettificare, meritare, amare e riparare soprattutto. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo Gesù diceva alle folle: quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite, arriva la pioggia, e così accade. E quando soffia lo scirocco, dite, farà caldo, e così accade. Ipocriti, sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo? Come mai questo tempo non sapete valutarlo? E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto? Quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato, lungo la strada cerca di trovare un accordo con lui per evitare che ti trascini davanti al giudice e il giudice ti consegni all'esattore dei debiti e costui ti getti in prigione. Io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Ecco, passo a Don Dolindo, questo ultimo spicciolo, Claudio, vedi?
Sì.
Altro che è già tutto pagato, mamma mia, sto ritornello.
Tu pensa, se voi sapete che viene da piovere, avete meteo, appunto,
di tutto.
Domani pioverà, se sarà bel tempo, vedo scritto qua, vento forte, allarme giallo, vento, cioè ci dicono tutto, no? Dicessero pure, ma se muori oggi, dove vai a finire? Sei in grazia di Dio? Hai confessato i tuoi peccati? Hai fatto penitenza? No, questo non esiste, ma che invece forse è una provocazione, e uno deve dire, è veramente, cioè, il vento dello Spirito Santo che non mi muovo proprio, io non si muovo. I miei peccati, vedo il mondo che va alla rovina, ci sarà un motivo, no? Motivo per dire che noi non facciamo il nostro dovere, il che ci meritiamo. Noi capiamo tutto, ma stranamente le cose di Dio non le capiamo, perché il nemico ha la strategia della distrazione, ti fa pensare a un sacco di stupidaggini, no? Tu fa conto, no? Pensavo a questi qua sotto, no? Allora, lì vanno dentro e non so quanto ci stanno per mettere a posto tutte queste unghie delle piedi, delle mani, no? Poi devi andare dalla parrucchiera, allora c'erano le mesh, no? E vedo, c'era una, ogni settimana aveva colori diversi in testa, no? Ma dico, vai, sta qua, ma schiacciamo. Ma dico, quella cura che hai per ciò che diventerà polvere, ma tu l'avessi per ciò che non diventerà polvere, ti faresti stanza, ma nessuno lo dice, per cui uno non ci pensa, non esiste il problema, capito? Non esiste. Scusami Anna, no?
No, giusto, certo.
Io ci sto qua sotto, sai, li vedo, ma tu vedessi che fatica, quanto ci spendono, perché
mamma mia, sì.
Devo pagare, cioè, quell'autotreno e due camion di attrezzature, chi è che le paga? Intanto devo pagare quelle, poi devono anche guadagnare, per cui hai voglia tu, eh? Hai voglia.
Caspita.
Bene, scusami Anna. Scusa.
No, anzi. Okay. Ecco, passo a Don Dolindo, allora, San Luca capitolo 12, ecco una visuale della vita che non può lasciare adito ad illusioni e non può rendere titubante il cristiano di fronte ai propri doveri. E se egli è pellegrino, sta in una posizione provvisoria, nella quale non può estremamente interessarlo ciò che è temporale, e tantomeno può interessarlo fino alla compromissione dei beni eterni. San Pietro, ascoltando questa istruzione, domandò al Maestro se l'aveva detta per tutti o solo per i suoi apostoli. Egli avrebbe voluto intendere meglio che cosa significasse per loro essere vigilanti, attenderlo, e domandò chiaramente. Forse pensò che parlasse del suo regno temporale, da essi atteso. Gesù Cristo non gli rispose direttamente, perché era chiaro che quell'istruzione riguardava tutti. Ma gli rispose aggiungendo al suo discorso quello che riguardava in modo particolare gli apostoli ed in generale i ministri di Dio. Questi, infatti, non debbono vigilare solo per loro, ma anche per gli altri, dovendo essere dispensatori fedeli e prudenti dei doni di Dio alle anime. Gesù Cristo esprime questo pensiero con un'interrogazione. Chi credi tu che sia il dispensatore fedele e prudente? Lo esprime così, perché era circondato dagli scribi e farisei, dispensatori infedeli e violenti. Egli voleva dirgli, credi tu che ci siano dispensatori fedeli e prudenti che diano a ciascuno quello che Dio elargisce per il bene delle anime? E senza scendere a particolari rimproveri, insiste sul dovere che un ministro di Dio ha di vigilare sulle anime e di compiere con grande accuratezza gli uffici che ha dal Signore verso di loro, pensando al rendiconto finale. Chi crede che la vita sia un divertimento o una ricerca dei propri comodi è lungi dal curare le anime, le maltratta, dandosi ad una vita disordinata. Nel giudizio sarà considerato come un infedele e sarà punito. Con uno sguardo divino che abbraccia il futuro, Gesù guarda tutti i suoi sacerdoti e li paragona a quelli dell'antico patto. Questi possono trovare un attenuante nelle loro miserie, ma quelli, avendo conosciuto la volontà di Dio ed avendo avuto molto di più, saranno puniti assai più severamente nel giudizio, se avranno avuto la sventura di essere infedeli. Il forte carattere di un sacerdote, perciò, dipende dal concetto che egli si forma della missione che riceve da Dio. Tutti sono pellegrini sulla terra e devono essere vigilanti nell'attesa dell'ora di Dio. Ma il sacerdote, oltre ad essere pellegrino, è anche dispensatore dei beni celesti ed è responsabile delle anime che gli sono affidate. Egli, quindi, meno degli altri fedeli, può considerare la sua vita con leggerezza o condurla disordinatamente, quasi non avesse da renderne conto. Egli ha ricevuto più di tutti e più di tutti sarà punito nelle sue infedeltà. Questo solo pensiero può bastare a renderlo vigilante nei suoi doveri e a dargli un carattere forte di fronte alle difficoltà della vita e dell'apostolato. La sventura è proprio questa, che a volte i ministri di Dio dimenticano la loro responsabilità e il conto che debbono rendere nel giorno del giudizio e perdono il senso del loro dovere. Se pensassero che un cattivo esempio, una mancanza di pietà o anche semplicemente una mancanza di educazione può produrre un danno irreparabile in un'anima, come potrebbero osare condurre una vita cattiva o superficiale. Il sacerdote è educatore della massa, ne è l'unico educatore, poiché solo con la luce del Signore può indirizzare le anime al bene. Se non sa comunicare quella luce mirabile e pone ostacolo alla sua diffusione, sarà responsabile innanzi a Dio di tutti i peccati del popolo. Ripeto, sarà responsabile innanzi a Dio di tutti i peccati del popolo. È una verità che bisogna ponderare scrupolosamente per non trovare nell'eternità delle tristissime sorprese e delle irreparabili responsabilità. Molti hanno poetato sul nome di Roma dicendo che è un nome di amore, Roma uguale amor. E sì, non pensano però che, considerata nella sua vita pagana, Roma è un amore rovesciato, che equivale all'odio implacabile. Roma imperiale, specialmente, ha disseminato nel mondo rovine e stragi, asservendo tutto al suo imperialismo tiranno e alla sua fatua gloria di pochi capi. Tutte le storie del resto delle umane conquiste hanno questa triste eredità di odio e di sangue. Gesù Cristo si proclama conquistatore di amore per il sacrificio cruento e pone come base del carattere cristiano l'amore, il sacrificio eroico e la carità. Egli è venuto a portare sulla terra il fuoco, non quello della distruzione, ma quello della verità, e desidera solo che esso si accenda. È venuto a portarlo sottomettendosi, egli, sottomettendosi al completo sacrificio e ai dolori che dovevano inondarlo come un battesimo. E il suo amore li fa desiderare con ansia vivissima, che lo tiene in angustia fino a che non li abbia tutti subiti. Questo amore e questo sacrificio egli li lascia come bella eredità anche ai suoi seguaci, poiché la conversione del mondo importerà per essi il subire persecuzioni e dolori persino dalle persone più care. Non c'è dunque da illudersi. La predicazione del Vangelo, contrastando le umane passioni, produrrà reazioni violente che saranno causa di gravi dolori agli apostoli della Divina Parola e a quelli che li seguiranno. Questo fu già annunziato dai profeti, ed il vederne il compimento deve essere per tutti un argomento di verità. I scribi e farisei si condannavano da se stessi, rifiutando la verità, poiché sapevano distinguere gli aspetti del cielo dalle nubi o dal soffiare dei venti, e non volevano distinguere i segni inconfondibili della venuta del Messia, nelle stesse persecuzioni che muovevano a lui e ai suoi discepoli. Compivano essi stessi i vaticini dei profeti e non si accorgevano che il loro avveramento era il segno della maturità delle divine promesse. L'allusione all'ostinazione degli scribi e farisei nel rinnegare la verità è come un inciso al discorso di Gesù, ed egli subito dopo continua il suo annunzio profetico delle grandi persecuzioni che avrebbero sofferto i suoi seguaci, esortandoli alla mansuetudine, alla prudenza, alla carità. Era questa l'unica e grande forza alla quale dovevano fare appello per difendersi, poiché il cristiano è figlio di pace e messaggero di carità. Deve cercare in tutto l'accordo, la tranquillità, la verità, tutto quello che può inasprire gli avversari e renderli più violenti. E questo è il programma della Chiesa che ha voluto Gesù Cristo, al quale essa rimane, deve rimanere fedele nei secoli. Di fronte alla brutalità dei suoi nemici che vorrebbero soffocarla, cerca sempre l'accordo e la pace, e la sua diplomazia è sempre ispirata all'onore di Dio e al bene delle anime. Deve essere questo lo spirito di ogni suo ministro e di ogni suo fedele, poiché l'accordo con gli avversari, o almeno la prudenza nel trattarli, quando si mostrano incapaci di un accordo, salva il bene dell'estrema distruzione. Dalla parabola che Gesù dice, evidente che egli non vuole che i suoi seguaci siano amanti di riti, poiché nelle riti ci sono le dissensioni, le avversioni, gli odi, e questo sta agli antipodi del bene che bisogna fare alle anime. Anche quando si ha ragione, in una lite che non compromette, ripeto, che non compromette l'anima o la coscienza, bisogna cedere per non correre il rischio di incontrare impedimenti nel fare il bene e per evitare di averne la peggio anche innanzi ai giudici, come spesso avviene. In questo capitolo del Vangelo di San Luca sono prospettate implicitamente le varie epoche della Chiesa e gli atteggiamenti che i fedeli vi devono assumere. La Chiesa nasceva nella nazione ebrea, tra le opposizioni e le insidie degli scribi e dei farisei, e doveva guardarsi dal loro spirito di ipocrisia e di slealtà. Appena nata, la Chiesa sarebbe stata fatta segno di persecuzioni, nelle quali si sarebbe vista come smarrita. Essa doveva andare avanti, confidando in Dio, disprezzando i pericoli e non facendosi imporre restrizioni nel confessare la verità anche a costo del martirio. All'epoca delle persecuzioni dei martiri sarebbe subentrata quella del trionfo, nel quale la Chiesa doveva guardarsi sia dalle competizioni temporali sia dal confidare nei mezzi umani. L'atteggiamento di Gesù verso il giovane che lo chiamò arbitro in una questione di eredità e la parabola del ricco sicuro di sé lo dicono chiaro. La Chiesa doveva aborrire le liti temporali e la sua vita non doveva consistere nella ridondanza dei beni materiali, ma nel tesoreggiare presso Dio. Nell'epoca della sua prosperità materiale sarebbe stata arricchita di eserciti di anime che sarebbero state abbandonate a Dio come gli uccelli dell'aria, i fiori dei campi, ed avrebbero veramente posseduto il regno di Dio in loro. L'istituzione dei grandi ordini religiosi realizzò in pieno il programma del Redentore di un pieno affidamento a Dio e custodì nella Chiesa il sacro fuoco della povertà e dell'amore, anche fra le deviazioni dello spirito del mondo. Dopo gli ordini religiosi, in un'epoca di generale decadenza, Gesù esorta alla vigilanza nell'attesa dello Sposo Divino che ritorna per regnare ed esorta in particolare i suoi ministri alla fedeltà nei loro doveri e l'annunzio della preparazione del suo regno che avviene già per la rinascita dello spirito di zelo in tanti ministri del Signore. È l'epoca nella quale Gesù accende il fuoco che è venuto a portare sulla terra e lo accende in pieno, in mezzo al contrasto medesimo dell'impietà sfrenata fino all'eccesso nelle ultime più sanguinose persecuzioni. Noi vediamo già l'aurora dell'apostolato mirabile, l'alba delle sanguinosissime persecuzioni, nelle quali è tipico il dissolvimento della famiglia e la feroce ostilità tra i suoi membri. In mezzo alle vicende della vita, il nostro atteggiamento è tracciato da Gesù con parole mirabilmente equilibrate. Essere leali, senza finzioni, propagare la verità senza timore degli uomini e senza rispetto umano, guardare i beni eterni e confidare solo in Dio, attendere il regno di Dio sulla terra, confidando nella restaurazione di tutto e attenderlo nei cieli, vivere infine come pellegrini, nella pace dell'anima, nella vigilanza e nell'armonia della verità. Vivendo così, non si è sopraffatti dal male, si ama e si serve Dio e si giunge così felicemente al porto eterno. Amen.
Ecco, e quanta grazia di Dio, cioè la Madonna del Buon Consiglio, perché Radio Buon Consiglio, cioè, voi ascoltate Radio Buon Consiglio, ascoltare, dobbiamo ascoltare il Buon Consiglio, che la radio è un mezzo, ma sono le parole dei santi e gli insegnamenti che fanno il Buon Consiglio, per cui sono consigli da mettere in pratica. Continuo ad ascoltare i buoni consigli, però non faccio quello che mi viene consigliato di fare. Allora, praticamente, come si può definire questa? Vero? Non curanza, vero? Ma anche stoltezza. Cioè, non potrei dire, ma io non sapevo, ma sì, ascoltavo così. No, qui sono cose che sono da fare, da mettere in pratica. Ebbene, Anna, allora, noi abbiamo, vero, i fioretti di ieri e i fioretti di oggi.
Sì, sì, infioriamo.
Benissimo,
ecco qua il fioretto di ieri. Offrire il gruzzolo, pensa, il gruzzolo della propria volontà. Un giorno la serva di Dio, Suor Maria Consolata Betrone, Clarissa Cappuccina, aprendo il Santo Vangelo, vi lesse: va, vendi ciò che hai, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi. Pensierosa e desiderosa di mettere in pratica ogni più piccola espressione del Vangelo di Gesù, lei, che consacrandosi al Signore come francescana, si era già espropriata di ogni bene, si chiese: che cosa mi resta da vendere? La risposta intima fu immediata: la volontà. Fece così questa promessa: Gesù, per le mani di Maria ti offro la volontà in olocausto per i fratelli e per l'avvento del tuo regno di amore nel mondo. Gesù le sussurrava: consolata, se il grano di frumento caduto in terra non muore, resta infecondo, ma se muore porta frutti abbondanti. Lasciami fare e vedrai che faccio tutto bene e tutto io, e la mia piccola ostia diventerà feconda di amore e di anime. E lei si proponeva vedere Gesù, la sua volontà, nelle disposizioni quotidiane a mio riguardo, fidarmi di lui che mi ama, e ogni mattina mettermi nelle disposizioni dell'Ecce Ancilla, intenta solo ad amare e a vedere e a trattare Gesù in tutte. Bello, passo quello di oggi.
E dico, l'imitazione di Cristo, praticamente chi ha imitato Cristo? I santi. E allora dobbiamo imparare dai santi, c'è da imparare tante cose che noi non sappiamo come metterle in pratica. Leggi la vita dei santi, ascolti queste cose, dici: hai visto come ha fatto quella? Hai visto come ha fatto questa santa qua? E allora lo posso fare anch'io? Cioè, il Signore vuole, questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Quindi noi dobbiamo farci santi, vogliamo andare in paradiso. In paradiso ci vai se sei santo, non sei santo e vai in purgatorio. Se sei pessimo, c'è ancora di peggio. Ecco, siamo prossimi, vero, al giorno dei santi e dei defunti. No, dei defunti santi e dei santi defunti. Ma qui ci sono defunti che non sono santi e bisogna provvedere a tirarli fuori dal purgatorio. Allora, Anna, a te la parola.
Quello di oggi, sì. L'obbedienza è mistero di amore. Perché chi obbedisce rinuncia a seguire la propria volontà e il proprio gusto per amore di Dio. Nel primo capitolo della sua regola, San Francesco d'Assisi la pone tra le basi della forma di vita evangelica. La regola e la vita dei frati minori è questa: osservare il Santo Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo, vivendo in obbedienza, povertà e castità. Perfetto imitatore di Gesù, fattosi obbediente fino alla morte di croce, il Serafico Padre era instancabile nel voler compiere sempre in tutto la volontà di Dio. Il beato Bonaventura da Potenza, suo fedele discepolo, fu anch'egli un modello eroico in campo di obbedienza. Se il superiore gli diceva di non muoversi dal luogo dov'era, non si muoveva per ore e per giorni. Una volta a Napoli il superiore, padre Bonaventura da Marinis, se lo portò con sé alla posta, ma incontratosi con un confratello, si mise a discorrere con lui in disparte, dopo aver detto al padre Bonaventura di trattenersi lì. Parlando, il padre superiore si avviò assieme al confratello verso il suo convento. Qui arrivato, e non vedendo padre Bonaventura, pensò che fosse rimasto lì, dove lo aveva lasciato, e infatti lo si trovò lì, allo stesso posto, benché fossero trascorse varie ore e fosse venuta addirittura anche la pioggia. Pensati, poi c'è un pensierino di San Bernardo: Signore, che vuoi che io faccia? Ecco il vero contrassegno di un'anima totalmente perfetta. Quando uno è giunto a lasciar talmente la sua volontà, che più non cerchi, non pretenda, né desideri di far quel che vorrebbe, ma quella solamente che vuole Dio. Cari miei, che dirvi?
Cari miei,
lavoriamo. Lavoriamo sodo.
Sì, sì. Ecco, allora preghiamo gli uni per gli altri, perché tutti abbiamo bisogno di stare in piedi tenendoci per mano, vero? Che quando c'è il vento forte bisogna stare uniti, perché il vento non ci scaraventi nel fosso. Quindi allora auguriamo a tutti una santa giornata. Ecco, è l'augurio di mettere a frutto tutto quello che la Madonna del Buon Consiglio ci ha suggerito, cioè che è un comando: fate tutto quello che vi dirà, non è un suggerimento, fate tutto quello che vi dirà, è un comando di mamma. Bene, santa giornata, Claudio.
E anche da Anna, Ave Maria.
Ave Maria.